Grazie Elia, prego Cristina, vai
Spero
direttamente.
di ricordare tutte le domande. Ma per quanto riguarda la prima, sono d'accordo sulla storia, su questa narrazione, che poi narrazione non è, che effettivamente siamo in presenza di una terza guerra mondiale con caratteristiche assolutamente, come dire, diverse da come noi abbiamo sempre immaginato i conflitti mondiali. Si muove sicuramente su piani diversi. Innanzitutto è molto più esteso il conflitto, coinvolge molti più attori, è un conflitto che tiene conto anche di molte più variabili. Faccio un esempio: la finanza, guardate la questione dei pasdaran iraniani, la questione, oppure tutta la vicenda anche della guerra degli hacker, eccetera. Quindi sicuramente è una terza guerra mondiale che si sta manifestando secondo quello che credo Papa Francesco ha ben definito una terza guerra mondiale a pezzi. E questo dipende comunque sicuramente da questo scenario mondiale che si esprime proprio secondo, come dire, secondo questo, come dire, meccanismo che fondamentalmente è multipolare, quindi coinvolge tanti attori che hanno diversi interessi, poi comunque alla fine gli interessi sono sostanzialmente di tipo materiale. Questa è sicura una guerra mondiale per accaparrarsi le risorse. Del resto la Turchia, lo si vede, la sua guerra nel Mediterraneo è proprio motivata dal fatto di doversi, come dire, rinforzare sul piano come dire, delle risorse energetiche che non ha. Quando dicevo la geopolitica energia, beh, certo, è anche questo, è anche, come dire, sfruttamento delle risorse materiali, eccetera. Poi, ovviamente, come diceva anche, adesso non ricordo, forse il giovane Marco Corno, c'è sì una vaga idea, ma adesso poi questo non so se possiamo ancora dirlo, insomma, è ancora un po' prematuro, c'è questa idea di affermazione dei vecchi imperi, anzi adesso nuovi imperi. La Turchia sicuramente ha un'idea, come dire, una visione di neo-espansionismo ottomano, lo si vede benissimo anche nei Balcani. L'Albania era un paese dove l'Italia aveva un ruolo molto importante, adesso l'Albania è molto islamizzata. Se andate a Sarajevo vedete le donne col burka, ma quando mai si vedevano le donne a Sarajevo con il burka? Quindi c'è un processo di islamizzazione in corso che è dentro questa logica di neo-espansionismo ottomano portato avanti da Erdogan, il quale ovviamente del fattore religioso gliene frega poco e assai, ma lo usa come ovviamente strumento per, come dire, perché si vuole porre anche come forza egemone sul mondo islamico. Questo è anche il progetto di Erdogan. Quindi certo sono scenari molto complessi, eccetera, dove sono in campo. Qualcuno mi chiedeva chi ha vinto questa guerra che è in corso a pezzi. Beh, qui io non credo che abbia vinto proprio nessuno. O comunque direi che è una vittoria di tipo, la leggerei più trasversalmente. Qualcuno parlava di capitalismo, adesso non ricordo chi. Leggerei questa guerra globale e quindi anche la globalizzazione come la vittoria del capitale sul lavoro sicuramente, dove chi ha vinto? Beh, ha vinto la finanza, la grande finanza, la grande, come dire, le grandi multinazionali. Il tema delle diseguaglianze economiche e sociali è un tema trasversale, non è un tema che tocca solo il nostro paese. E questo tema delle diseguaglianze sicuramente è stato innescato da questa nuova, come dire, dimensione globale, dove in campo c'è soprattutto appunto la rincorsa all'accaparrarsi delle risorse, perché non dimentichiamo, prima o poi queste risorse finiranno. Non è che sono risorse infinite. E quindi è chiaro che ogni paese tenta di giocare la propria carta. Cioè io non credo che nessun paese si muova, come dire, così, perché è ispirato da chissà quale ideale. Almeno dal punto di vista della geopolitica non ho mai visto queste dinamiche. E quindi c'è questa battaglia. Ovviamente è una battaglia che si gioca anche su altre grandi questioni, su cui l'Europa, devo dire, è particolarmente sensibile, che è quella del clima, dell'inquinamento. Questa è un'altra grande battaglia del futuro. anche qui, anche il Covid ha dimostrato come queste diseguaglianze economiche e sociali sono sempre più profonde. E quindi direi che in questa epoca, se diamo una lettura di tipo, come dire, economico, possiamo sicuramente dire che ha vinto il capitale sul lavoro. Questa è sicuramente una lettura che io do. Poi è chiaro che non ci vorrebbe un economista, ci vorrebbero anche altri profili per fare un'analisi un pochino più approfondita, che io non sono in grado di fare, non sono una economista, però ecco, posso dare questo tipo di lettura. Sulla questione invece di Israele, beh, certamente io non so quanto la Russia tiri a sé Israele. Ripeto, la Russia si muove sempre su una posizione di mediatore dei conflitti, quindi non tira né da una parte né dall'altra, cioè sta con Israele perché, guardate, nelle migrazioni di questo anno, del 2019, anzi, scusate, dalla Russia e dall'Ucraina sono state del 72,3%, proprio a causa del Covid, tra l'altro. Anche a causa del Covid. Quindi questo è un aspetto su cui non si può non, come dire, non tenere conto. La Russia ne deve tenere conto. Quasi tutti i ministri che ci sono stati ultimamente in Israele vengono dalla Russia. Sono russofoni. Voglio dire, questa cosa la Russia non può non tenerne conto. Questo però non vuol dire che la Russia allora in qualche modo cerca con questa alleanza di neutralizzare l'Iran. Con l'Iran fa altre alleanze, fa altri accordi. Quando parlavo prima dell'avvicinamento dell'Iran all'Unione Economica Eurasiana, l'Eurasiatica, scusate, l'ha fatto anche proprio per aiutare l'Iran in una situazione di difficoltà dovuta alle sanzioni di molti anni, tipo internazionale. Quindi
No,
la Russia.
scusi, volevo chiederle una cosa. Era Israele che si avvicina alla Russia per contenere l'Iran in funzione antiraniana? Non
Non
è.
lo so, non so se questo è, se questo è in, potrebbe essere, questa lettura potrebbe essere, per esempio, pensando a quello che è successo nel Nagorno-Karabakh. No? Non so se tu lo sai, là c'è stato un intervento non solo turco, ma anche dei droni sofisticati israeliani in Azerbaigian. La Russia non ha detto nulla su questa cosa ed è stato fatto proprio in funzione antiraniana. Quindi in questo senso, quindi potrebbe anche essere la sua una lettura, come dire, fattibile, anche se è un po' presto dirla. Invece sull'altra questione della Turchia, io credo che la Turchia effettivamente sia pericolosa, è una mina vagante, è davvero una mina vagante, perché anche se la Russia fa i suoi interessi, fa i suoi calcoli politici, può anche immaginare di avere una visione, come dire, imperiale, non lo so, però possiamo anche mettere in conto questo, sicuramente ha una linea strategica di medio e lungo termine chiara, mentre Erdogan è veramente una mina vagante. Cioè, prima sta contro Bashar al-Assad, poi va dall'altra parte. Erdogan, fino a qualche anno fa, difendeva il generale Khalifa Haftar. Quindi è veramente una persona assolutamente inaffidabile. Assolutamente non ha una linea strategica di medio-lungo periodo. Si muove così. Ovviamente, alla Russia in qualche modo serve la Turchia, perché si spalleggiano e perché uno è l'agente provocatore dell'altro, no? Quindi in qualche modo si spalleggiano e uno è funzionale all'altro. Però effettivamente oggi il pericolo numero uno per noi non è la Russia, ma è la Turchia, su cui noi dobbiamo decidere che cosa fare, perché questo è un paese, sì, fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma non ha più nulla a che vedere, almeno con questo regime. Con i principi e i valori che hanno ispirato anche gli anni e nei decenni la NATO. È un paese, Erdogan è un autocrate, è un regime che assolutamente è lontano. E guardate che la questione della Turchia sull'Europa è debole, prima perché è ricattata per la questione dei migranti. Lo era sulla questione della rotta balcanica. Adesso, se la Turchia, speriamo di no, dovesse prendere in mano anche il controllo della Tripolitania, abbiamo anche l'altro fronte di ricatto, soprattutto uno italiano, da parte dei turchi. E poi non te ne, non, io parlavo con questa giornalista molto brava, Marta Ottaviani, che si occupa di Turchia, e lei mi ha detto: guardate, chiedo di entrare nell'Unione Europea, non gliene frega proprio niente. Questo sia chiaro, questo non è più un obiettivo, un interesse della Turchia, che oramai è tesa appunto a questo espansionismo e quindi non vuole più essere un membro, un piccolo paese membro dell'Unione Europea, ma vuole effettivamente espandersi e imporre un espansionismo neo-ottomano che si pone come controparte proprio dell'Unione Europea. Se ho dimenticato qualcosa, ditemelo perché non... erano tante le domande, posso aver dimenticato qualcosa, ma
Non mi
più o
pare.
meno mi
Ho
pare di
detto.
aver risposto a
Va
tutto.
bene. Se non ci sono altre cose, insomma, mi pare che tu abbia risposto a tutto. Del resto, la tua relazione è stata veramente corposa e devo dire, ha il merito di poi aver chiarito come anche una strategia di un singolo paese può esplicarsi in diversi ambiti e andando a colpire i diversi attori uno per uno. In questo senso è veramente, sembra veramente, come l'hai detto, una strategia molto oculata, ben più di quello che può sembrare, diciamo, un occhio poco esperto. Del resto hai toccato anche quello che io considero l'elemento più critico in assoluto della strategia russa, cioè quel piccolo puntino insignificante sulla carta geografica, cioè Cipro, che è membro dell'Unione Europea. Allora, tutto quello che la Russia fa con chiunque ha una valenza, quando la Russia interviene sulle questioni di Cipro, sta intervenendo direttamente su un membro dell'Unione Europea. Per qualcosa di simile, diciamo, si è verificata la guerra in Ucraina. Per un rischio di intromissione occidentale ai suoi confini. Diamo direttamente dentro l'Unione e queste cose succedono. Quindi mi pare che diciamo, la tua relazione sia stata abbia il merito comunque di toccare poi i vari aspetti che compongono, possono comporre una strategia di diplomatica anche, che poi insomma, gli aiuti nella costruzione di centrali nucleari per l'energia civile, insomma, la maggior parte delle cose tranne le basi militari, sono cose tutto sommato normali, che attengono ai normali rapporti diplomatici di un paese. E la bravura sta nel, siccome anche l'ambasciatore ne parlava l'altra volta, insomma, la bravura della Cina sta nel fare questa serie di accordi, diciamo, poco appariscenti, ecco, la Russia forse è un po' più appariscente, però in realtà mi sembra che si comporti in maniera simile, però con un obiettivo almeno geografico un po' più ridotto, cioè tutta l'area del Mediterraneo orientale praticamente è toccata, perché quando parliamo di Egitto, Israele, Siria e Cipro, considerato che la Turchia è un suo partner, praticamente la Russia è presente in maniera fortissima in tutto il Mediterraneo orientale. E quindi questo forse ci introduce a qualche altro passaggio di questa strategia che ancora non vediamo, però sicuramente mi pare che sia molto interessata in quel particolare settore del Mediterraneo e forse c'è qualcosa che ancora non abbiamo visto. Però ecco, ti lascio la conclusione, ecco,
No,
se
io ho poco da concludere. Devo dire che io oggi ho cercato di dare, come dire, una visione attraverso la lente della Russia, quindi al di là poi di quelle che possono essere le nostre posizioni, eccetera, però è giusto, insomma, che si faccia anche chiarezza e si capisca bene quali sono le dinamiche e come la Russia si muove. È vero, la Cina è il paese emergente, è vero che, come diceva l'ambasciatore, a breve sarà forse la prima potenza mondiale in termini di PIL, ma non sottovalutiamo neanche la Russia. perché la Russia ha qualche problema strutturale interno da risolvere, ma è lo Stato più grande del mondo ed è lo Stato che ha le maggiori risorse materie prime, e non parliamo solo di gas, di petrolio, eccetera, ma parliamo anche di diamanti o di altre risorse, cosa che la Cina non ha. Perché la Cina soprattutto sta facendo una politica ovviamente di espansionismo, puntando appunto a queste nuove vie della seta, ma la Cina punta molto forte sulla manifattura, ma la Cina non ha risorse. La Russia è veramente il più grande paese da questo punto di vista delle risorse. Deve ovviamente rimirare quelle che sono le sue politiche interne, soprattutto diversificare la sua economia. Non può pensare di mantenere, di fare un'economia, come dire, di sviluppo soltanto basandosi sull'esportazione del gas oppure anche dell'indotto. Però le potenzialità che ha la Russia non sono le potenzialità che ha la Cina. Ovviamente in questo momento, in questa situazione di contingenza, come dire, politica, eccetera, la Cina si sta muovendo molto bene, non solo in Africa, ci sono addirittura zone dove la Cina sta colonizzando aree, dove addirittura sta imponendo la propria moneta e la propria lingua. Ma perché? Perché è alla ricerca e, come dire, è al consolidamento di quello che non ha nel suo paese. Due sono le forze della Cina: la manifatturiera e il fatto che è un paese demograficamente per il momento molto forte. E anche questo conta, poi conta, anche la demografia conta poi sulla forza e la potenza di uno Stato. Ma però la Russia, vista in una logica, come dire, di prospettive e di potenzialità, sicuramente può essere un contenitore, come dire, potrà essere un player politico e geopolitico forte. Vedremo, ovviamente, io questo non lo posso dire. Un'ultima cosa che ho dimenticato di uno che mi aveva chiesto: beh, certo, la questione dell'Islam, quindi del sconfiggere il califfato islamico in Siria, è stato importante per la Russia, prima di tutto perché, ripeto, là sono corsi 2000 foreign fighter russi a fianco dell'ISMA, anche perché è vero che adesso molti di questi stanno rientrando. È una bomba che ha la Russia interna, ma veramente una grande bomba è quella del Caucaso, che non è solo la questione del Dagestan, della Cecenia, ma è anche la questione del conflitto russo-georgiano, che è un conflitto congelato. Perché ancora la questione non è stata sciolta, ed è adesso la questione anche del Nagorno-Karabakh, che anche lì, ripeto, non è stato un accordo di pace, quello è stato un accordo di tregua, di cessate il fuoco. Ma guardate che ancora è un conflitto che non è stato pienamente risolto. Avete visto poi le ripercussioni, le ricadute che questo cessate il fuoco ha avuto in Armenia, dove i mal di pancia sono molto forti ancora dentro quel paese.
Dunque, è da pensare che insomma, questo protagonismo, questo attivismo russo a tutela dei propri confini tramite accordi e interventi diretti nei paesi vicini, penso probabilmente durerà ancora a lungo.
Sì, per non parlare della Bielorussia, per non parlare della Moldavia. Adesso
Certo.
c'è la questione della Bielorussia, ma si è aperta anche il fronte della Moldavia, dove dentro c'è l'enclave filorussa della Transnistria. Cioè,
Sì.
sono parecchie aree di crisi su cui la Russia deve confrontarsi. E quindi potrebbe anche essere che non è detto che poi la sua attenzione nel tempo sia così fortemente concentrata sul Mediterraneo. Non lo so, vediamo. Vediamo.
Quindi,
Io
grazie
chiuderei qua.
veramente tante, Cristina, per insomma, questa disamina chiarissima e esauriente. E sicuramente insomma, avremo altro modo per risentirci anche all'interno delle nostre conversazioni. So che sei impegnatissima, quindi ho voluto proporre subito al circolo, insomma, forzando anche un po' i tempi, magari, ma di tenere questa lezione aggiuntiva proprio perché ci aiuta a chiudere anche un po' il quadro e tutto sommato, anche se da una prospettiva sola, però comunque è chiaro che quando una strategia si chiarisce in tutti questi aspetti, è chiaro anche dal nostro punto di vista sapere con cosa ci confrontiamo, su quanti scenari ci confrontiamo. il mondo pacifico in cui eravamo abituati anche a sonnecchiare all'ombra dell'ombrello della NATO era finito. Bisogna tornare ai protagonisti anche a costo di qualche rivisitazione sulla propria cultura di base. Quindi un attimo, capire cosa siamo disposti a fare e cosa no, sicuramente no. Grazie veramente tanto a tutti. A tutte le persone che si sono collegate, anche chi ci ha seguito via Facebook, ricordo, dopo la chiusura della diretta, naturalmente possiamo continuare a salutarci, ma vi ricordo che il 9 gennaio avremo il nuovo blocco del nostro corso, il blocco sul lavoro, che comincerà con una riflessione tutta per casi, diciamo, però diciamo, il lavoro inteso però sotto il suo profilo spirituale, e quindi abbiamo scelto naturalmente esperienze concrete di rapporto tra la religione cristiana e il lavoro, quello che maggiormente ha informato poi questa dimensione, ecco, in Italia, del lavoro, della spiritualità del lavoro. E poi dopo, naturalmente, partiamo con tutte le lezioni tecniche, che sono tantissime. Grazie a tutti, buon anno.